tracce.
Qui invece c'è un traffico sano di cassetti della memoria che si aprono, che si riaprono, che si abbandonano. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a programma che rende presente il passato e riscopre le storie che ci hanno portati fin qui. Sara Tognola con voi fino alle 15. Allora lo dico per chi non era qui ieri, idealmente. Ieri abbiamo celebrato, festeggiato la nascita ufficiale della TSI il 21 maggio del 1961. Oggi però dobbiamo festeggiare la radio, perché gli inizi della radio della Svizzera italiana risalgono al 22 maggio del 1932. E in realtà questa è la data delle primissime emissioni dalla posta centrale di Lugano, quando Radio Monteceneri muove i suoi primi passi e parla a un pubblico ristretto. Il pubblico ristretto è fatto letto da quelli abbonati alla Filodiffusione, ed è una radio che nasce già con una vocazione precisa, quella di raggiungere chi è lontano. E da qui nasce anche il documento che ascoltiamo, la traccia che ascoltiamo oggi, una registrazione pensata per gli emigranti. A guidarla la voce della prima annunciatrice di Radio Montecenere, Nini Musni, insieme al coro dei bambini ticinesi, che poi diventò famoso per Radio Montecenere, il coro dei bambini ticinesi diretto dal maestro Arnando Filippello, destinato appunto a farsi conoscere non solo qui nella Svizzera italiana, in Svizzera, ma oltre i confini regionali. Ed è anche questa traccia il saluto di Radio Montecenere al nuovo anno, 1 gennaio 1933.
Siamo lieti di porgere a tutti i nostri ascoltatori, di ogni lingua, di ogni nazione, il cordiale saluto della Svizzera italiana. A tutti i nostri concittadini emigrati che ascoltano oggi, forse per la prima volta, la voce della radio svizzera italiana e del loro paese, vada il nostro affettuoso ricordo. 250 scolaretti ticinesi canteranno per voi le più belle canzoni della nostra terra del sole, il bel Ticino. Trasmettiamo un concerto eseguito sotto la direzione del maestro Filippello, Lugano, e con la collaborazione dell'orchestra della radio. Due canzonette popolari, Io son nato ed Il Formiguin.
Io son nato in mezzo ai monti, tra boschi e rocce, tra chiare fonti, e la finestra è Ticlavino, pura la gioia di me.
Possiamo dire che il coro dei bambini ticinesi è una sorta di contrassegno di Radio Montecenere. Nini Musni qui appunto con il coro diretto da Arnaldo Filippello, in una registrazione in buono stato, devo dire. Sentiamo un po'. Del 1933, 1 gennaio 1933, abbastanza emozionante riascoltare questi documenti, perché sono documenti con la D maiuscola. E questa è una delle prime voci, quella di Nini Musni, della radio della Svizzera italiana. La radio nasceva nel 1932, oggi. Nasceva per farsi ponte da subito questo tra la Svizzera italiana e il mondo. Io vi consiglio una lettura, se ancora in commercio, non ho, guarda, probabilmente in ristampa, però ve lo racconto perché è una bella storia, quella del libro intitolato Radio Montecenere, quello scomodo microfono. L'autore è Felice Antonio Vitali, primo direttore di Radio Montecenere, figura centrale della storia di questa radio, e il libro è insieme autobiografia e racconto della nascita e degli anni cruciali della radio, soprattutto nel periodo della guerra, quando quella voce scomoda diventò un riferimento per molti ascoltatori. E scomoda anche perché nuova. Nuova perché parlare davanti a un apparecchio invisibile senza pubblico richiede un linguaggio diverso, diretto, essenziale. Non si sapeva, non c'era una grammatica del fare radio, quindi ci si rifaceva un po' al teatro, alla recitazione alla fine. Infatti si sente questo quanto incide. Ma diciamo il microfono è anche scomodo, fu anche scomodo in senso simbolico, perché la radio diventa subito uno strumento potente, questo lo si capisce subito, potente, capace di oltrepassare confini, appunto, come abbiamo sentito, raggiungere gli emigranti, costruire identità e collegamenti. Quindi Radio Montecenere nasce così, tra prove, voci incerte, slanci pionieristici. Coraggio, tanto coraggio, perché non ci rendiamo conto, ma anche il periodo storico, la consapevolezza che quel piccolo microfono non è solo tecnica, ma un ponte tra luoghi e persone, e oggi lo sappiamo, quando una voce riesce davvero ad arrivare dall'altra parte, a raggiungere anche solo una sola persona, diventa qualcosa di più, diventa emozione, relazione, presenza. Come quando Mina canta un amore che non è mai a metà, ma è grande, grande, grande.
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Grandi, grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
È dal 1972 che questo amore è grande. Adesso ci sono, nel titolo ci sono tre aggettivi, ma in questi anni, 50 e passa anni, sarà cresciuto ancora di più. Dunque, 14:19 minuti, 72:32, perché abbiamo ricordato la nascita di Radio Monteceneri il 22 maggio del 32. È nata anche per raggiungere chi era lontano. Abbiamo sentito una traccia che parlava agli emigranti. Passiamo però adesso a un artista che della distanza, della memoria e delle origini ha fatto il cuore della sua arte. E vi sto parlando di Charles Aznavour, che lui è nato oggi nel 24, cantautore da una parte, sì, musicista, ma anche cantattore. capace cioè di attraversare lingue, paesi, storie, come la radio delle origini cercava di fare. Qualcuno lo ricordava nel 2010. Ascoltiamo insieme.
Colonne sonore con Maurizio Cucchi. Wider than a mile than you in style
someday. Un grande cantante, autore dal volto e dalla personalità anche cinematografica è Charles Aznavour. Presente del resto in numerosi film come attore e anche di qualità. Ricordo per esempio Il passaggio del Reno, Tirate sul pianista. Ma i titoli citabili, ripeto, sono davvero tanti e la sua maschera, il suo fisico così minuto, si prestavano benissimo ai ruoli interpretati. Insomma, Aznavour non era, nei suoi film, semplicemente un cantante prestato al cinema, ma un vero attore, un attore a tutto tondo. D'altra parte ci ricordiamo che in uno dei suoi pezzi più famosi, più o meno autobiografico, dice proprio: «Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione». Di origine armena, Aznavourian è il suo vero cognome. Aznavour ha 86 anni portati con grande e straordinaria energia. C'è un film di Pierre Granier de Fer del 1965, si intitola Paris au mois d'août, cioè Parigi in agosto, che poi nella traduzione italiana diventa addirittura Un uomo e due donne, ma che questo film, se non è gran cosa dal punto di vista cinematografico, ha però una gran bella canzone, una canzone appunto scritta e cantata dal suo protagonista Charles Aznavour. Si intitola, naturalmente, A Paris au mois d'août e ha il pregio di un grande fiato aperto. Cattura per questo una semplicità grandiosa che suscita una certa emozione, suscita una forte adesione al grande temperamento del cantante, così minuto e così energico. Mi ricordo che per un certo tempo si diceva persino che Aznavour non fosse un vero grande cantante perché aveva un problema alle corde vocali, ma forse è proprio questo problema ad aver determinato l'originalità espressiva del suo canto, del resto così intenso e drammatico. Ma ascoltiamo A Paris au mois d'août.
Balayé par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre.
Abbiamo reso omaggio anche a Charles Aznavour. Questo testo, Paris au mois d'août, è il testo che si inserisce alla fine nella tradizione della chanson réaliste e narrativa, quindi non solo una canzone, è un racconto come altre canzoni anche nella tradizione italiana. Il tema centrale è appunto Parigi, svuotata d'agosto, una sorta di topos molto presente nella cultura francese del dopoguerra, la città che perde la sua vitalità abituale, è diventata spazio di introspezione, grazie a Maurizio Cucchi che qualche anno fa ci ha raccontato questa versione di Charles Aznavour, lui che è un poeta e critico italiano, tra le voci più importanti della poesia contemporanea, attivo anche nel giornalismo culturale, e ci ha ricordato appunto Aznavour nelle colonne sonore, e quindi Aznavour attore. Certo che avere, come ci raccontava, problemi alle corde vocali e poi arrivare a questi livelli, vorremmo averli tutti i problemi alle corde vocali.
Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare. Solo i bambini mettendosi un dito nel naso li potranno guidare. E non sapremo se ridere, se piangere. So soltanto che tutto sarà diverso. Il mondo avrà una grande anima. Sarà una grande anima, come un'enorme nube magica. Dal polo fino all'Africa.
Il mondo avrà una grande anima. Sarà una grande anima, come un'enorme nube magica, dal polo fino
insieme all'Africa. La vita è come un lampo che nella notte illumina gli alberi in fila. Il nostro cuore è un motore un po' stanco, ma siamo arrivati al 2000. E non dovremmo far finta di vivere, perché vivere sarà ancora possibile. E così sapremo se ridere, se piangere. Ci incontreremo.
Il mondo sì avrà una grande anima come in questa canzone del 1988, ma il mondo è fatto di anime grandi, di anime speciali. Qualcuna noi l'abbiamo anche celebrata oggi, come quella di Charles Aznavour, oppure abbiamo ricordato gli inizi della radio con la prima annunciatrice di Radio Monteceneri, Nini Musni, o il primo direttore di Radio Monteceneri, Felice Antonio Vitali. Andiamo oltre. Entriamo nel territorio di un'altra arte con Jean Tinguely, che lui, artista svizzero, nato nel 1925, scomparso nel 91, celebre per le sue macchine inutili. Queste le avete presenti, più o meno le abbiamo viste tutte, opere in movimento, decisamente ironiche, un po' inquiete, che raccontano un mondo, sì, in accelerazione. Allora, lo riascoltiamo qui in un'intervista realizzata da Claudio Nembrini, quindi eravamo a Rete 2, nel 1991. L'intervista è in francese, però almeno sentiamo per intero la voce di Jean Tinguely.
Tinguely è stato uno degli artisti più affascinanti e singolari, e le sue invenzioni, che gli hanno assicurato notorietà nel mondo intero, soprattutto le celebri macchine inutili, la definizione, come sentiremo tra poco, in una testimonianza dello stesso artista scomparso e di Bruno Munari, costituiscono un capitolo tra i più rappresentativi, anche se discussi, dell'espressione artistica contemporanea. E questo per più ragioni. La prima, secondo noi, è riportabile alla capacità di trasgressione da parte di Tinguely nei confronti della cultura tradizionale, di alcune sue leggi basilari. Pensiamo tanto all'arte quanto alla scienza, utilizzandole in modi e in forme diverse rispetto ai principi per i quali erano state concepite. Il movimento è senza dubbio il fulcro dell'invenzione di Tinguely. Dall'altro, piegando le leggi tecniche e scientifiche che determinano il movimento e in ultima istanza le sue finalità e utilità a una sorta di grande e infinita ironia, ha esaltato due grandi aspetti della vita: il gioco da un lato e dunque la felicità iniziatica che esso contempla, e dall'altro, soprattutto nella fase ultima del suo lavoro, le riflessioni sulla vita, sulla morte, dovute anche a una situazione personale, una grave operazione al cuore avvenuta alcuni anni fa, seguita da un lungo coma dal quale poi l'artista si era ripreso. Se l'ironia, oltre al gioco, al sarcasmo, contro la stessa civiltà delle macchine che lo affascinava, ma anche lo inquietava, sono state al centro di alcune sue opere celebri, a cominciare dall'Eureka per l'Expo di Losanna degli anni 60, alle molte altre finite spesso in luoghi pubblici di varie località del mondo, altre costruzioni ottenute con il montaggio di rottami, pullegge, ingranaggi, ruote, rotelle e vari altri scarti, avevano sembianze umane, tragiche. Basti ricordare le forme e i rumori che sprigionavano le opere esposte nell'87 in occasione della vasta rassegna a Palazzo Grassi di Venezia nell'attigua chiesa sconsacrata. La sua inimitabile allegoria dell'uomo, della sua storia, iniziata con gli aspetti ludici, festosi, terminava in una sorta di inquietante rito funebre. Di questi aspetti, a cominciare dall'invenzione delle macchine inutili, del valore del movimento, in più circostanze avevamo discusso con lo stesso artista. Ecco alcuni momenti della sua testimonianza.
La macchina inutile è un'espressione che Mounard a Milano ha inventato. Moi, personnellement, j'ai cherché le mouvement parce que je ne pouvais pas terminer une peinture, je ne pouvais pas m'arrêter décider quand une chose est faite statiquement. Et j'ai dû utiliser le mouvement pour pouvoir libérer ce sentiment d'angoisse que me procurait la tentative de fixation qui est qu'on a quand on veut faire, par exemple, une sculpture, une peinture statique.
Tuttavia, le sue macchine non avevano unicamente questa caratteristica ludica, cioè non miravano unicamente a far divertire il pubblico.
Naturalement, mes machines n'avaient pas seulement un caractère ludique et qui n'était pas seulement destiné à amuser les gens, mais l'amusement des gens ne m'a paru toujours un contact valable. Et vous savez, très souvent, quand quelqu'un rigole ou éclate de rire, ça ne veut pas dire pour cela qu'il n'est pas profondément touché.
In altre parole, il riso è una, ridere è una cosa seria. Che bello aver riascoltato la voce di Jean Tanguely. Questa era un'edizione del 2 settembre del 1991 della Pagina Culturale. Tanguely muore due giorni prima, il 30 agosto, e lui ci stava raccontando l'arte come movimento, come riflessione, come provocazione, come eco del nostro tempo, potremmo dire, dove lui stesso ci ha spiegato le sue macchine, che sono prima di tutto un gioco, ma non solo un gioco, sono anche emozione, sono una sorta di specchio delle certezze e dei dubbi della modernità. My Destiny, Lionel Richie.
My little heart was looking for laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Oh, now all I do is just call your name.
And I say, love,
you walked in and my heart discovered. The magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell.
My one and only. You gave that.
14:42 e prima di tornare alle nostre tracce, una notizia di ieri, la morte di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, che ha cambiato il nostro modo di pensare il cibo, di anche di assaporarlo, quindi cibo non solo consumo ma anche cultura, il cibo come identità, come relazione. È un'idea semplice, insieme radicale, perché il cibo deve essere chiaro, buono, pulito e giusto. E in fondo, se torniamo indietro nel tempo, troviamo anche un'altra figura che in modo diverso aveva già intuito qualcosa di simile. Torniamo al 22 maggio del 1891, quando Pellegrino Artusi pubblica il libro manuale La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. È un libro destinato a diventare un classico, uno dei fondamenti della cucina italiana. Anche lì il cibo non è solo ricetta, è lingua comune, è racconto condiviso, è un sapere quotidiano che unisce. Quindi sono due epoche lontane, quelle di Carlo Petrini e di Pellegrino Artusi, ma una stessa intuizione alla fine, che attorno alla tavola passa una parte profonda della nostra cultura, della nostra vita. E allora torniamo a quella storia che all'inizio, proprio come una traccia dimenticata, non sembrava destinata a durare. La traccia nostra è del 1995.
Superati gli 80 anni, Pellegrino Artusi, il celebre gastronomo e autore di Scienza in cucina o l'arte di mangiar bene, scrive la sua autobiografia, ovvero 10 fascicoli redatti a mano, appunti personali, che l'Artusi termina velocemente con una conclusione breve e monca. Un'autobiografia curiosa che copre quasi un secolo di storia, ovvero dal 1820, anno di nascita dell'Artusi, al 1903, anno in cui posa la penna per continuare a vivere bene, anzi, meglio. Nel Natale del 1906, infatti, cioè poco prima di morire, l'ottuagenario Artusi, eterno consigliere delle cuoche italiane, è ancora un discreto mangiatore che sorprende tutti con il suo floridissimo aspetto. Ma volatilizzatisi dopo la sua morte, i 10 fascicoli legati con un cordoncino rosso riemergono da qualche collezione privata e vengono infine pubblicati presso la casa editrice Il Saggiatore. Ma cosa significa pubblicare a quasi un secolo dalla morte l'autobiografia di un vecchio gastronomo e di che cosa in realtà tratta questo libro? Lo abbiamo chiesto innanzitutto ad Alberto Capatti, curatore dell'edizione.
È uno scritto del vecchio Pellegrino Artusi quando aveva 83 anni, uno scritto che traccia in qualche quadernetto la storia della sua vita, fino a un certo punto, perché poi si stanca. È un'autobiografia che segue di 12 anni la scienza in cucina e però parte dal 1820, cioè dall'anno della nascita, e traccia proprio tutte le linee della sua vita tra Romagna e Toscana, che sono state le due patrie di Pellegrino Artusi.
Che importanza può avere un'autobiografia di questo tipo?
Beh, anzitutto l'importanza per un uomo che è identificato alla cucina italiana, anzi padre fondatore della cucina italiana, era totalmente ignorato non solo come personaggio ma come individuo. A tal punto che in alcune edizioni, proprio nelle edizioni Einaudi della Scienza in Cucina, lo si fa andare all'Università di Bologna quando aveva appena fatto gli studi elementari. Un uomo che ha attraversato il Risorgimento con parte attiva, nella giovane Italia per esempio, che conosce la Romagna dei Papi ed è un grande anticlericale. Anche questa è una componente di italianità che, se non finisce nella sua cucina, comunque ha corredato questo personaggio autorevole, anche autoritario, bizzoso, e poi che via via nell'autobiografia dichiara tutti i suoi difetti. Era un'autobiografia che, ovviamente, essendo rimasta 90 anni nei cassetti, non era fatta per essere pubblicata. Ed era un uomo avaro, era un uomo di principi certi, un uomo colto che amava la cultura, una certa cultura fiorentina delle conferenze, delle accademie, delle lezioni pubbliche.
Lei ha parlato di avarizia e in effetti, guardando questa autobiografia, avaro l'Artusi sembra proprio esserlo, soprattutto proprio riguardo alla cucina. Perché questa autobiografia, in questo libro, insomma, non si parla di cucina?
Non parla di cucina perché il discorso era chiuso, e poi perché di cucina continuava a parlare nelle lettere, perché lui ha una grande corrispondenza con signore, con persone che gli scrivono dall'Africa, dal Nord Africa, e gli chiedono delle ricette, gli chiedono dei pareri, delle conferme e via dicendo, e lui risponde puntualmente, è un uomo dell'Ottocento e anche un contabile.
In questa traccia del 1995 si racconta un po' la storia di Pellegrino Artusi, che nel 1891 pubblica il libro più famoso, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. È un libro destinato appunto a diventare un classico, uno dei fondamenti della cucina italiana, però all'inizio non fu così. Artusi stesso racconta le difficoltà e le diffidenze con un po' con la sua caratteristica ironia, come in una vera storia di Cenerentola. Diciamo che quello di pubblicare un libro, di essere non letto, comunque sottovalutato, non essere considerato per il valore che merita, è diventato poi uno dei più letti, amati di sempre, è un destino comune ad altri grandi autori. Beh, mi viene in mente La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che all'inizio fu rifiutato da parecchi editori, addirittura il primo volume venne pubblicato anche a spese dell'autore, e oggi sappiamo uno dei pilastri della letteratura del Novecento. Oppure mi vengono in mente, La coscienza di Zeno, che molti di voi avranno anche letto, di Italo Svevo, uscì nel 1923, praticamente passato inosservato. Poi sarà James Joyce a segnalarlo, avviandone il riconoscimento internazionale. Mi viene ancora in mente Moby Dick di Melville. All'inizio fu accolto con freddezza, addirittura dimenticato Moby Dick, poi riscoperto decenni dopo, nel Novecento, come grande romanzo americano.
We'll be right back.
E io vi saluto, sono le 14:52 con Tony Esposito. Per concludere, vi aspetto lunedì per nuove tracce dopo le 14. Fra poco, invece, dopo le 15, nuovi passaggi con Loriana Sertoni. Un abbraccio e buon pomeriggio.